Io quando penso ad Arianna Scommegna penso che non è un aspetto svilente, tutt'altro, penso alla periferia e io sono innamorato della periferia perché regala sempre moltissima verità. Mi piace iniziare così perché è un po' la periferia dell'impero, no? Per poi arrivare ai grandi teatri. Come nasce questo innamoramento di Arianna Scommegna per il teatro, nascendo e crescendo in periferia?
Quando mi chiedono questa cosa mi batte forte il cuore perché la cosa che posso dire è che da che ho memoria io volevo fare teatro. Ma a memoria tipo 4 anni, 3-4 anni, che mi dicevano cosa vuoi fare da grande, sei bambini? E io voglio fare teatro. Eppure i miei genitori non è che mi avevano portato così tanto a teatro, non erano fanatici del teatro, però non ho mai saputo bene perché da piccola dicessi così. Cercavo di farlo in qualsiasi maniera, all'oratorio, facevo la pecora nel presepe perché la Madonna a me non me la facevano fare, il pastore, qualsiasi cosa, cucivo anche i vestiti, ho imparato a cucire i vestiti pur di partecipare al teatro. È stata una forte attrazione, poi negli anni ho capito che era un luogo che mi si avvicinava perché è un lavoro, perché poi è un lavoro nel teatro dove ci sono insieme tante forze che, diverse, con creatività e competenze diverse che si uniscono per un qualcosa che è molto legato al sogno, ma poi in realtà è molto concreto.
Sono partito un po' dal concetto di periferia. Comunque è pertinente questa idea di Arianna Scommegna che nasce in periferia, sviluppa un senso critico, i primi anni, diciamo, l'osservazione del mondo. Ha a che vedere con questo innamoramento? Ha accompagnato questo innamoramento per il teatro?
Sicuramente, perché pur non venendo da una famiglia proletaria, però le origini della mia famiglia, sia del mio papà che della mia mamma, sono origini contadine. E vivere in periferia, anche se tu non sei proprio uno che vive nelle case popolari, però vedi le differenze, vedi la sofferenza, vedi la non istruzione, vedi come la mancanza di cultura, la mancanza di amore, la solitudine creano delle sofferenze, però allo stesso tempo c'è un aspetto, se vuoi, anche un po' naif di questi ragazzini che un po' da soli si fanno un po' da sé e quindi c'è l'animo che cerca di alzarsi e di non essere proprio legato alla terra e poi la realtà dei fatti che ti costringe alla durezza del mondo. Per cui questo doppio aspetto probabilmente mi ha avvicinato ancora di più al teatro, sono sicura perché il teatro è quel luogo dove c'è lo spettatore come uno specchio, no? Dice Shakespeare, e allo stesso tempo tu parli di qualcosa che è difficilissimo da dire, cioè del qui e ora, di che senso ha essere qui, e allo stesso tempo con quel bisogno di amore, amore e morte insieme, è un luogo strano. Ho sempre cercato di partecipare a piccoli corsi e laboratori fino a che a 18 anni ho saputo che esisteva un'accademia e non pensavo che esistesse proprio un luogo dove tu per 6, 7, 8, 9 ore al giorno potessi fare solo quello. E ho conosciuto la Paolo Grassi, mi sono iscritta, sono riuscita ad entrare, ho fatto 4 anni bellissimi, intensi, dolorosi, dove ho conosciuto i miei attuali compagni di vita con i quali ho fondato una compagnia che quest'anno compie 20 anni.
Mi piace parlare della formazione di Arianna Scommegna, con Arianna Scommegna evidentemente, perché la formazione equivale ai maestri, a identificare, non so, una linea interpretativa, a cercare di imitare il meglio, trovare dei testi, degli autori. Ecco, sono gli anni più fenomenali, no? Da parte di un attore in formazione. Quali sono i punti di riferimento che Arianna Scommegna continua a portarsi nel cuore, ecco?
Io mi reputo fortunata perché tutte le esperienze che ho fatto all'interno della Paolo Grassi, che è stato proprio il luogo della mia formazione, sono state illuminanti, molto diverse tra loro, da Gabriele Vacis, Giampiero Solari, Gigi Dall'Aglio, Armando Punzo, di sfuggita abbiamo visto anche Thierry Salmon, Maria Consagra. Abbiamo avuto veramente una formazione molto diversa, con tanti maestri diversi, ognuno dei quali è stato un bravo maestro perché non ha detto questa è la verità, cioè diceva: questo sono io, e lo diceva così tanto bene che ognuno di noi poteva prendere il meglio, il succo, senza farci riempire di fondamentalismi, ecco. Il mio corso è stato un corso fortunato, perché non è un corso di fondamentalisti, ma di gente che in maniera curiosa ha cercato sempre di trovare il meglio. E i veri maestri sono questi, sono quelli che in maniera autentica ti dicono e ti danno quello che sono, e poi ti permettono di fare la tua strada.
Parlare di Arianna Scommegna oggi, per il pubblico, per chi ci sta ascoltando, significa anche parlare di drammaturgia contemporanea, o quantomeno di una linea drammaturgica più contemporanea rispetto ad altre. Questo mi fa dire che la frequentazione dei classici è comunque qualcosa che non è estraneo.
No, assolutamente, anzi i classici ti aiutano a definire te stesso in rapporto o in contrasto con esso, dice Calvino. Sono proprio i nostri punti di riferimento. Da Euripide noi impariamo a recitare, con Shakespeare lo portiamo avanti, e poi non ho mai fatto Chekhov, ma mi piacerebbe moltissimo, perché è veramente il padre del Novecento e del teatro contemporaneo. Non puoi non considerare i classici, è chiaro, uno può fare quello che vuole, no? Però io dico, su di me, sono veramente un grande punto di riferimento. Le parole contemporanee sono, come ci ha insegnato appunto Chekhov, sono la punta dell'iceberg della comunicazione tra gli esseri umani. Non potremmo più mettere in scena oggi un testo così verboso come potrebbero essere i cori dei testi classici. Però da quelli noi prendiamo quello che è l'iceberg. I bravi autori contemporanei sanno scrivere quelle tre parole che sono la punta. L'attore, il regista, insieme al drammaturgo, devono proprio imparare a costruire questo iceberg che rende corpo poi nella recitazione, ecco.
...1996 è un anno di riferimento importantissimo per Arianna Scommegna. Finisce la scuola Paolo Grassi, fonda l'Associazione Teatrale Indipendente e di Ricerca, che ha una sede in un teatro che si chiama Ringhiera, che ci fa ritornare un po' al concetto di periferia di cui parlavamo all'inizio. Ma è anche l'anno del primo premio che Arianna Scommegna vince, un premio importante, il premio Lina Volonghi, a cui poi è seguito un premio Critica nel 2010, il premio Istrio nel 2011, il premio UBU nel 2014. Insomma, un bel palmarès. Dire finire la scuola, vincere un premio Lina Volonghi, che poi voglio dire, non so, non credo che abbia conosciuto Lina Volonghi.
No, purtroppo no.
Voglio dire, entrare nella pelle di Arianna Scommegna in questo anno topico. Che ricordi ha? Perché poi parleremo anche della TIR, che nel 2016 compie i suoi primi 20 anni.
È stato un anno bellissimo, perché si sono chiusi questi 4 anni di esperienza all'Accademia che ci hanno proprio unito. Lì, lo stesso 17 maggio del 96, abbiamo fondato, quasi eravamo ancora nel cortile della scuola, quindi la compagnia. Finito la scuola, ho vinto questo premio, che è stata una cosa per me inaspettata, perché sinceramente non me l'aspettavo, e quindi mi ha poi permesso, perché all'epoca si vincevano dei soldi, e con quei soldi io sono riuscita ad andare in Sud America, che era un mio sogno, e ho seguito il lavoro di César Brie a Yotala, e sono riuscita ad andare a Machu Picchu, che era il mio sogno. E poi quell'estate lì, con Armando Punzo, abbiamo partecipato a un progetto nelle carceri di Volterra. Siamo stati quasi un mese coi carcerati, per cui è stato veramente un anno molto denso. A pensarci veramente è un'emozione che mi sale, perché sono stati dei momenti incredibili. E pensare a quando eravamo lì seduti al cortile della scuola, dicevamo: ma cosa facciamo? Fondiamo una compagnia? Ma sì, buttiamoci in questa cosa. E pensare adesso quello che siamo, non tanto per quanto riguarda i riconoscimenti o i premi, ma quello che siamo come persone, quello che abbiamo fatto insieme, insomma, sono felice.
Vabbè, è vero che non si può parlare di riconoscimenti, ma oltre ai premi che abbiamo elencato, che vanno direttamente alla bravura di Arianna Scommegna, la stessa compagnia teatrale ha ricevuto un premio per il suo lavoro sociale, per il suo impegno sociale, questo neanche poi tanto tempo fa.
Diciamo, i premi sono dei riconoscimenti che hanno un bel valore, perché vuol dire che c'è qualcuno che tu ti sbatti e dice, vabbè, ha valore quello che tu stai facendo. Allo stesso tempo penso che bisogna sempre rimanere coi piedi per terra, ogni giorno, insomma, costruire le basi per proseguire, per migliorare, per crescere, per affrontare i problemi. Rispetto al Teatro Ringhiera si apre poi tutta una parentesi che è, finalmente, dopo diversi anni di compagnia, perché noi ci siamo fondati nel 96, intorno al 2008 mi sembra, abbiamo avuto in gestione il Teatro Ringhiera. Non avevamo una sede, cioè, affittavamo spesso delle sale prove, dei magazzini dove mettere le nostre scene, ma finalmente abbiamo partecipato a un bando di concorso e ci hanno dato in gestione il Teatro Ringhiera, che è un luogo in periferia, è a Grattosoglio, periferia sud di Milano, e lì abbiamo trovato una casa, una compagnia. Dopo tanti anni che gira, dice, vabbè, adesso cosa facciamo? Cioè, facciamo gli spettacoli, ma cosa facciamo insieme oltre agli spettacoli? Perché ti viene la necessità che quello che ti unisce diventi anche qualcos'altro. È come una coppia che sta insieme dopo 10-15 anni, che fai viaggi, che parli, che leggi libri, che dici, ma lo vogliamo fare sto figlio insieme? E alla fine penso che Ringhiera è proprio il nostro bambino, che adesso, insomma, speriamo di curare con tutto l'amore.
Abbiamo fatto cenno a un premio Istrio all'ATIR che è stato dato proprio per il suo impegno sociale. Che cosa fa il Teatro Ringhiera, che è poi la sede dell'ATIR, per così meritarsi questa attenzione e coinvolgere la popolazione in termini di impegno sociale?
Ci sono diversi laboratori che facciamo con bambini, adolescenti, con anziani over 65, con disabili che hanno diverse disabilità, sia psichiche che fisiche. Questi laboratori poi confluiscono alcuni in piccoli spettacoli o presentazioni di lavoro, ma più che altro sono, diciamo, come se il teatro è un po', non dico la scusa per stare insieme, ma una scusa alta, cioè io mi impegno, i disabili che si impegnano, poi fanno delle esperienze anche di spettacolo con registi come lo stesso Gabriele Vacis è venuto, ha fatto uno spettacolo con i disabili che fanno i laboratori con noi ed è stata un'esperienza straordinaria. Quindi puntare sempre alla qualità, però con lo spirito, diciamo, sempre associativo, sempre di crescita insieme. Non abbiamo la presunzione assolutamente né di cambiare il mondo né di far guarire le persone, ma pensiamo che mettere al servizio della cittadinanza le nostre competenze possa essere un qualcosa di buono.
Ringhiera vuole anche dire produzione, una produzione che passa soprattutto attraverso la personalità e la persona di Serena Sinigaglia, che è regista, ma anche, cioè, questa figura di leader, di motore, no?
Sì.
Motore di idee, di cose. Ecco, ho visto che comunque siete maggioranza donne, quindi avete
Sì.
già fatto una scelta di campo quando avete deciso di fondare una compagnia.
Ma purtroppo non è tanto una scelta, nel senso, purtroppo lo dico non perché penso che sia meno, perché è andata così, nel senso che la maggior parte delle persone che fanno teatro sono donne. La maggior parte delle persone che vanno a teatro sono donne. La capacità di tenere unita insieme un gruppo di persone è più nelle mani delle donne. Adesso magari qualcuno se ne avrà male, però sono molto più prime donne gli uomini delle donne. È andata così, ci siamo ritrovate, anzi, nessuno di noi non vorrebbe avere uomini in compagnia, assolutamente, però è difficile accattivarli. Non so bene come mai. È una domanda che ci siamo fatti e continuiamo a farcela. Non lo so, sicuramente ha a che fare col potere. E questo è un tema molto delicato. Io penso che gli uomini e le donne abbiano proprio bisogno di parlarsi di questa cosa in maniera più serena. Gli uomini sono sempre stati i capi da che è la storia del mondo fino a pochissimo tempo fa. E quindi forse avere un leader donna non è così semplice per gli uomini. Quindi trovare uomini capaci di farsi guidare da una donna o da donne che hanno magari responsabilità è più complicato.
Questo fatto delle prime donne, che sono anche gli uomini, soprattutto gli uomini, è un po' una sorta di lettura di come il teatro italiano, che ha una vena maschilista molto forte ancora, una sorta di gerarchia che guarda o tiene a distanza le donne, non dico che le guardi dall'alto in basso, ma le tiene a distanza. C'è questa superata la figura della grande attrice. Ecco, che comunque anche lì meriterebbe un discorso a parte. Ecco, com'è la situazione del teatro italiano in questa prospettiva? Dunque l'attrice, la donna e il maschio, insomma, l'uomo.
E purtroppo la visione uomo-donna è anche rispetto a come la società vive, cioè il teatro è sempre uno specchio della società. La società italiana è ancora purtroppo una società maschilista. Ci sono stati e ci sono tuttora movimenti, persone che lottano perché non sia così, ma è ancora una società molto maschilista e che delega i ruoli di potere essenzialmente agli uomini. Per cui il teatro non può che rispecchiare questa cosa. È facile scendere in banalità rispetto a questo discorso, però è una situazione non facilissima. Io mi ritrovo in quest'epoca, sono una donna, e quello che posso fare è il più possibile io non mettermi in una condizione di sudditanza. Facendo questo, a volte magari posso anche perdere delle possibilità, perché un uomo di potere che ti vede che non sei in sudditanza non ti vuole. E quindi insomma è complicato. Piano piano ce la faremo.
Quanto è importante oggi per la coerenza delle idee di Arianna Scommegna avere testi che rispecchiano anche quello che abbiamo sentito, e cioè la sua visione del mondo, ancora divisa tra uomo e donna, con un rapporto anche di potere.
Con la nostra compagnia Serena Sinigaglia, che è la nostra guida in tutti i sensi, ha sempre cercato testi dove appunto poter dare spazio alle numerose donne che facevano parte della compagnia. Quindi abbiamo fatto Troiane, Baccanti, e rispetto alla scrittura contemporanea non è facile trovare un autore che scrive per te. Noi piano piano negli anni ci stiamo provando, abbiamo tentato con un testo spagnolo, Ribellioni possibili, tradotto da una nostra compagna spagnola, Pilar Pérez Aspa, di cercare di parlare di oggi con testi che fossero vicini ai nostri desideri. E questo è, siamo in cerca.
La regia in Italia, è possibile trovare una scuola o delle scuole che possano indicare la via da percorrere per far tornare la gente a teatro, per riempire i teatri, per dare soddisfazione agli attori, per anche superare certe divisioni che ci possono essere nel mondo dello spettacolo italiano?
La regia, secondo me, si deve occupare di lavorare insieme agli attori proprio per occuparsi di parlare alla gente. Forse per un po' di tempo, senza fare grosse critiche, ci si è occupati quasi di parlarsi addosso, cioè i registi facevano quanto loro sono bravi, gli attori quanto sono bravi, e si sono un po' dimenticati forse a chi stavano parlando e di cosa stavano parlando. Io non dico che l'attore, il regista, il drammaturgo non devono essere i servi del pubblico, ma si devono ricordare che stanno parlando a qualcuno. Noi dobbiamo essere uniti, siamo al servizio del pubblico. Il pubblico non viene a vedere quanto sei bravo, viene a vedere una storia, e quella storia gli deve in qualche modo appartenere. L'essere bravo, sia da parte del regista che dell'attore che del drammaturgo, deve essere al servizio. La bravura non è fine a se stessa. Se è fine a se stessa, la bravura è sterile. Adesso non è che voglio avere la presunzione che quando uno viene a vedere uno spettacolo deve cambiargli la vita. No, però magari riflettere su qualcosa. Il teatro deve essere una funzione sociale, è una funzione per il pubblico.
Che passa attraverso una figura importante come quella del regista.
Certo, il regista È quello che mette insieme. Io penso che attori si può diventare, ma registi si nasce, perché hai una vocazione a subire tutte le frustrazioni, le paure, i desideri, le angosce di tutte le persone che ruotano intorno al regista, che sono dall'attore che ha 1700 miliardi di problemi, al drammaturgo, lo scenografo, il costumista, tutti si riversano sul regista. E il regista io penso che sia veramente una dote che uno ha o non ha, cioè di tenere insieme le persone, di riuscire a far dare, a far emergere ad ognuno il meglio. L'attore ha il suo punto di vista, il regista deve riuscire a tenere insieme tutti i punti di vista e aiutarli ad emergere. Non è facile.
Che cosa riempie o permette di riempire oggi una sala teatrale?
Allora, io penso che il pubblico oggi va a teatro non solo perché vede un bello spettacolo, ma anche perché si riconosce in un luogo o in quel luogo trova un modo per essere anche lui protagonista. Come fa il pubblico a essere protagonista? Non solo va lì perché poi dopo sale sul palco, ma è protagonista nel senso che in quel luogo trova qualcosa che lo può interessare, nutrire. Quindi, per riempire una sala bisogna occuparsi di fare in modo che il pubblico non solo venga lì perché tu sei bravo o perché fai lo spettacolo, ma devi creare un contesto dove chi arriva abbia una motivazione che sia più ampia. Bisogna occuparsi di fare in modo che il pubblico abbia voglia di andare perché ha voglia di aggregarsi ad altre persone e stare in quel luogo.